Ciao a tutti e benvenuti nel podcast dell'Eco del Duchessa. Oggi parleremo della morte della tredicenne Yara Gambirasio, scomparsa nel novembre del 2010 e trovata morta 3 mesi dopo. Il caso ha portato all'arresto e alla condanna di Massimo Bossetti, ma rimane da anni un punto di dibattito pubblico in Italia. Oggi siamo qua con Emma Fazzi, esperta investigatrice e criminologa, che si è occupata di seguire il caso. Chi era Yara?
Yara Gambirasio nacque il 21 maggio 1997 e crebbe a Brembrate di Sopra, una piccola cittadina vicino a Bergamo, insieme alla sua famiglia, composta dai genitori Fulvio e Maura Gambirasio e i 3 fratelli. Lei era una ragazza solare, serena e molto legata alla sua famiglia. I genitori e chi la conosceva la descrivevano come una studentessa diligente e responsabile, con un forte senso del dovere. Frequentava la scuola media e, come molte sue coetanee, divideva il tempo tra scuola, uscite con gli amici e la ginnastica ritmica, sport che praticava con grande impegno presso il centro sportivo Brembrate di Sopra. Yara era considerata una ragazzina di grande talento nella disciplina, amata dalle compagne di squadra e rispettata dagli allenatori. La ginnastica non era solo uno sport per lei, ma una parte importantissima della sua vita.
Infatti, il 26 novembre 2010, giorno della sua scomparsa, Yara si era recata proprio in palestra, per lasciare uno stereo e per una breve sessione di allenamento, così?
Sì, e da quel giorno nessuno ebbe più notizie di lei. Il 2 dicembre fu incaricato di analizzare il profilo della ragazza, delle sue amiche, della sua famiglia e di tutte le persone che la conoscevano, nel tentativo di individuare qualsiasi indizio utile all'indagine. Dopo 3 mesi di ricerche incessanti e senza risultati concreti, il 26 febbraio ricevetti finalmente una telefonata dalle autorità di Brembrate. Avevano trovato il corpo di Yara. Nonostante avessi lavorato su numerosi casi simili nel corso della mia carriera e fossi consapevole che le probabilità di ritrovarla viva fossero estremamente ridotte, non potevo fare a meno di nutrire una piccola speranza. La sua giovane età, la sua innocenza e il dolore evidente della famiglia alimentavano il desiderio di poter riportare Yara a casa sana e salva. Con il ritrovamento del corpo, le indagini entrarono immediatamente in una fase più approfondita e cruciale. Ogni dettaglio, ogni traccia lasciata sul luogo del ritrovamento divenne un oggetto di un'analisi scrupolosa, nelle speranze di ottenere finalmente risposte. Il corpo fu ritrovato in un campo a Chignolo d'Isola, a circa 10 km dalla palestra dove è scomparsa. Un uomo appassionato di aeromodellismo stava cercando un buon punto per far volare il suo modellino e si imbatté nel corpo. Era ricoperta di neve in stato avanzato di decomposizione, che rese difficile il riconoscimento. La notizia peggiore però arrivò dopo l'autopsia. Yara, diciamo, non era morta in un colpo solo. Era stata pugnalata più volte, colpita con un oggetto contundente e lasciata morire al freddo mentre soffriva dissanguata. Radunai immediatamente le mie cose e presi il primo treno per Bergamo.
Quindi lei non era già sul posto, come mai?
La procura mi aveva contattata la prima volta inizio dicembre. Una decina di giorni dopo la sua scomparsa, mi recai sul posto, raccolsi informazioni insieme a tutti i collaboratori, giudici, avvocati, biologi e i massimi esperti, ma dopo un mesetto, senza trovare piste, prove o tracce, ci rispedirono a casa tenendoci però aggiornati sulle novità. Ovviamente sul posto le ricerche non sono mai terminate.
Arrivata sul posto, qual è stato il suo ruolo?
Inizialmente ho collaborato a stretto contatto con la polizia scientifica, concentrandomi sull'analisi di campioni di DNA e qualsiasi altra prova che potesse offrirci degli indizi utili per l'indagine. È noto che nei casi di omicidio che coinvolgono i minori, spesso le cause sono legate a dinamiche familiari, compromesse da attività illegali oppure a situazioni personali dei giovani, come il coinvolgimento in traffici illeciti, oppure l'appartenenza a gang, relazioni sentimentali compresse o rivalità dettate da gelosia. Le testimonianze raccolte, sia dai suoi amici che dai suoi familiari, non hanno mai lasciato emergere elementi che potessero contraddire questa immagine. Proprio per questa ragione iniziale l'indagine non aveva dei sospettati concreti e non era stato possibile avanzare con ipotesi solide. La svolta arrivò dopo il ritrovamento del corpo, infatti nei giorni successivi mi sono dedicata all'analisi delle zone circostanti, cercando di individuare profili o attività sospette tra i frequentatori e residenti della zona. Nonostante un lavoro meticoloso, non sono emerse anomalie significative. Sui vestiti di Yara sono stati rinvenuti alcuni campioni di DNA maschili, che dopo le analisi si rilevarono non appartenere né a lei né ai suoi familiari. Da quel momento il laboratorio scientifico si concentrò sull'elaborazione di un profilo genetico, identificandolo come ignoto 1. Personalmente non nutrivo grandi aspettative. Ero consapevole che il lavoro di tracciamento genetico sarebbe stato lungo e complesso e forse infruttuoso. Tuttavia sapevamo di dover perseguire ogni possibilità per quanto ardua potesse sembrare. Iniziai a fare ricerche, una dopo l'altra senza sosta per 2 giorni. Non riuscivo a trovare nessun tipo di collegamento che potesse farmi anche solo dubitare di omicidio. Nel mentre gli esperti hanno utilizzato tecniche avanzate per estrarre e amplificare il DNA, nonostante tutte le difficoltà. Ribadisco che non è facile lavorare su un corpo che è stato così tanto tempo in decomposizione. Sono stati analizzati decine di migliaia di campioni della popolazione locale. Tutti si sono offerti di farsi analizzare. A tutti stava a cuore Yara. Cercando parenti o legami genetici con Ignoto 1 siamo risaliti a Giuseppe Guerinoni, un autista di autobus di Gorno, venuto a mancare nel 1999, identificato come potenziale padre biologico di Ignoto 1. Ciò ha permesso di restringere il cerchio dei sospettati.
Questo nuovo elemento cosa vi ha permesso di fare?
A questo punto il mio ruolo mi ha permesso di fare ricerche in un campo più ampio e con l'aiuto di tutti i miei colleghi siamo riusciti a ricavare il DNA di Giuseppe. È stato recuperato in un campione di saliva lasciato su una marca da bollo apposta su una vecchia patente di guida di Guerinoni. Le autorità hanno prelevato il documento e lo hanno sottoposto ad analisi genetiche. A mio avviso è stata una vera e propria botta di genio, perché non tutti avrebbero avuto la brillante idea di cercare il DNA tra dei documenti. Dopo aver ricevuto i risultati che confermavano che Guerinoni era il padre biologico dell'autore del reato, mi sono concentrato sui possibili figli legittimi di Guerinoni, dato che i suoi figli legittimi non corrispondevano al profilo genetico.
A quel punto però non avevate più nessun indizio per risalire al possibile omicida, quindi come vi siete mossi?
Ho concentrato la mia attenzione su donne che avrebbero potuto avere una relazione con Giuseppe Guerinoni. Ho intervistato persone vicine all'uomo e analizzato i contatti e le relazioni nel corso della sua vita. Uno degli elementi cruciali è stata l'identificazione di Esther Azzuffi, una donna della zona che avrebbe avuto un possibile legame con Guerinoni e, dopo aver prelevato il suo DNA, diventò tutto più semplice. Lei era la madre biologica dell'assassino. Esther Azzuffi ha 2 figli maschi, Massimo Giuseppe Bossetti e un fratello gemello. Per confermare l'identità di Ignoto 1 abbiamo raccolto il DNA di Bossetti, che lavorava come muratore a Mapello, e lo abbiamo confrontato con il profilo che corrispondeva esattamente a quello di Ignoto 1. Questo confronto ha chiuso il cerchio, identificando Bossetti come principale sospettato dell'omicidio di Yara.
A questo punto la strategia degli inquirenti qual è stata? Arrestarlo immediatamente o aspettare?
Per giorni abbiamo monitorato ogni movimento di Bossetti con estrema attenzione. Abbiamo temporaneamente sospeso le nostre attività ordinarie e adottato comportamenti studiati per non destare alcun sospetto. Non potevamo correre il rischio che fuggisse o si nascondesse. Yara meritava giustizia e la comunità aveva diritto di sentirsi finalmente al sicuro. La mattina del 16 giugno del 2014, Bossetti stava lavorando in un cantiere nella provincia di Bergamo. Le forze dell'ordine attesero il momento più opportuno per intervenire e quando salì sul suo camioncino bianco per spostarsi, venne fermato in un'area scelta con cura, lontana da occhi indiscreti, per garantire sicurezza e prevenire eventuali reazioni violente. Non si può mai prevedere come possa comportarsi una persona accusata di crimini così gravi, specialmente una con una personalità considerata potenzialmente aggressiva. Gli agenti, in abiti civili, lo fermarono simulando un normale controllo di routine. Bossetti, ignaro delle reali intenzioni, non mostrò segni di resistenza. Fu solo dopo il fermo che gli venne comunicata l'accusa, omicidio di Yara Gambirasio. La sua reazione fu di incredulità. Rimase visibilmente sbalordito e iniziò a ripetere insistentemente «Non so di cosa state parlando», negando ogni coinvolgimento. La perquisizione immediata del suo veicolo e dei suoi effetti personali in realtà non rivelò elementi particolarmente rilevanti, ma le autorità avevano già in mano le prove genetiche che lo collegavano inequivocabilmente al crimine. Io ero lì, a poca distanza, seduta in una macchina con alcuni colleghi. Tutti volevamo assistere alla scena, non per spettacolarizzare quel momento, ma perché spinti da un senso di ripulsa e curiosità. Desideravamo osservare la sua reazione e il suo atteggiamento. I profiler che avevano studiato i suoi comportamenti e abitudini ci avevano anticipato che probabilmente avrebbe negato tutto. Eppure, in cuor mio, speravo che si sarebbe arreso subito, che avremmo potuto chiudere il caso in quel momento. Sono stati anni lunghi, glielo assicuro.
Beh, quello di Yara è stato un delitto brutale che ha tenuto col fiato a sospeso tutta l'Italia, quindi posso solo immaginare cosa ha passato la famiglia, ma anche la tensione tra voi investigatori che avevate la necessità di dare una risposta immediata a un fatto di cronaca così grave?
Ogni volta che mettiamo piede su una scena del crimine sappiamo che dobbiamo restare lucidi e analitici. Fa parte del nostro lavoro individuare prove, collegare dettagli, scoprire la verità. Ma ci sono casi che non restano confinati lì, che ti segnano profondamente, e questo è stato uno di quelli. Questa ragazza, questa giovane vita spezzata, non riesco a togliermela dalla mente. Mi tormento pensando a ciò che avrebbe potuto provare in quegli istanti. Era spaventata, ha cercato disperatamente aiuto, aveva sogni, aspirazioni, una famiglia che le voleva bene. Tutto ciò è stato distrutto da chi non ha avuto alcuna pietà. Ma vi confesso che ci sono momenti in cui mi domando se ce la faremo davvero. Ogni prova che esaminiamo, ogni persona che interroghiamo, ogni scenario che ricostruiamo sembra sempre più difficile. Eppure non possiamo fermarci, non possiamo mollare, perché questa giovane non è solo un nome in un fascicolo, né un numero in una statistica. Era un essere umano con il diritto di vivere, crescere, amare e costruire un futuro. E qualcuno ha scelto di portarle via tutto questo. Il nostro compito è proprio quello di fare giustizia.
Siamo così giunti alla conclusione di questa puntata. Non posso che ringraziare Emma Fazzi per il suo contributo e per essere stata con noi.
Il piacere è stato mio.
Alla prossima puntata sull'Eco del Duchessa.